E siamo in collegamento, come avevamo preannunciato, con il liceo Dettori,
dove c'è Matteo Porru. Ciao Matteo, bentornato a Radio X.
Ciao caro, grazie a voi, grazie mille dell'invito.
Allora, Matteo è a scuola perché è uno scrittore studente, o è uno studente scrittore, insomma, perché a scuola ci si deve continuare ad andare, no?
Anche se si vince il campiello, così, eh?
Anche chi vince il campiello. Allora, intanto ti abbiamo chiamato per farti i complimenti di persona, perché il campiello giovane vinto con altri 24 concorrenti, se non ricordo male. Lo ricordiamo, è un premio riservato appunto ai giovani di una fascia di età, questo ricordamelo tu, però compresa
tra i 15 e i 22 anni
e tu peraltro hai già all'attivo 3 romanzi, ma hai vinto con un racconto, giusto?
Sì, allora, con Talismani.
Toglimi una curiosità, si deve partecipare con racconti inediti o non importa?
Sì, si deve partecipare con racconti inediti che non siano neanche mai stati premiati in altri concorsi, quindi proprio un'opera vergine, mai vista né cercata.
Ecco, però in realtà tu hai tirato fuori dal cassetto un inedito che avevi scritto almeno 2 anni fa.
Sì, almeno 2 anni fa, io ricordo, l'avevo scritto in due giorni intensissimi, tra l'altro praticamente di notte, sì, avevo 16 anni, stavo scrivendo in contemporanea The Mission, è stata una piccola parentesi.
E allora, cos'è cambiato dal giorno che hai vinto il campiello, a parte insomma il trionfo, insomma lì ti abbiamo visto in TV a tuo agio come se fossi un navigato showman?
Un navigator? No, ti vogliamo troppo bene per volerti navigator, scusa.
E poi sei tornato a scuola, ti hanno fatto la festa, nel senso buono del termine.
Devo essere sincero, non è cambiato tanto a livello personale, perché poi premio letterario, casa è sempre casa, il letto è sempre il letto e la quotidianità non cambia mai. Invece, però cambia a livello innanzitutto anche di fiducia in me stesso. Ho maturato, è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo a livello personale, anche a livello professionale, perché comunque le chiacchierate erano con ragazzi miei coetanei che avevano la mia stessa passione, congiurati al calibro di Filippo D'Averio e Roberto Vecchioni, che sono dei pozzi di scienza senza fondo e che quindi hanno avuto modo anche di consigliare a ciascuno di noi quali sono gli accorgimenti da fare per migliorare anche nella scrittura, perché quando ricevi premio Campiello, sezione giovani, è il riconoscimento che ti attribuisce di sicuro una buona base, ma poi ti dà anche la licenza per costruire un grattacielo, però devi conoscere le basi dell'ingegneria, altrimenti crolla tutto.
Certo. Senti, noi oggi stiamo parlando di scuola.
Sì, io ero curioso di fare una domanda, Matteo, ma cosa hai detto ai tuoi professori? Che avevi un'intervista in radio e dovevi uscire un attimo, o che dovevi andare un attimo in bagno perché ti scappava un bisognino?
Ho dichiarato dell'intervista a Radio X, mi detto, prego.
Quindi è autorizzata, non è clandestina.
Assolutamente,
diciamo.
Sì.
Ecco, mi incuriosiva anche questo. Adesso, cioè, immagino che tu magari avrai più impegni di prima, appunto.
Più impegni di prima.
A scuola i professori come si stanno comportando?
Allora, io ho una fortuna gigantesca, cioè tutto il corpo docente del Dettori mi vuole bene e io voglio un bene dell'anima al corpo docente del Dettori. Ormai lo conosco praticamente tutto da 5 anni, è cambiato anche relativamente poco e quindi è quasi una cosa diciamo ovvia, cioè c'è la fiducia da parte loro e fiducia da parte mia.
È un po' anche quindi, perché adesso il corpo docente se la tira, diciamoci la verità, un po' se la tirerà il corpo docente, adesso me lo immagino quest'anno quando faranno la promozione per l'orientamento. Oh, noi abbiamo un primo campiello, non so se mi spiego, quindi venite da noi.
Sì, molto probabilmente sì.
Matteo, un'altra domanda, un'altra curiosità, la scrittura è un fatto di disciplina? Tu hai detto che hai scritto questo romanzo, questo racconto col quale hai partecipato al Campiello Giovani di notte, ma tu scrivi sempre di notte, perché immagino che la mattina, le tue mattine siano occupate appunto dall'andare a scuola. In genere gli scrittori si alzano presto.
I pomeriggi dalle 3 alle 7 lo studio, dalle 7 alle 8 faccio, io ho una grande passione per il volo, quindi dalle 7 alle 8 di solito faccio un volo col simulatore per distrarmi un po' dalla mole di studio che è sempre tanta. E poi la notte, cioè dalle 9 alle 11, a volte tiro avanti anche fino all'1:30, le 2 scrivo.
Ah, scrivi di notte a fine giornata, quindi?
Sì, fine giornata, perché io penso, sai, poi una cosa che faccio quotidianamente, perché penso che sia un po' come un atleta che deve correre i 100 metri, si allena ogni giorno per poi dare il massimo nella prova. quindi la vedo proprio come un allenamento
ma
quotidiano.
Ma sei nettamente in controtendenza, perché invece la maggior parte dei tuoi colleghi scrittori preferiscono le primissime ore della giornata. Adesso sto leggendo una monumentale biografia, autobiografia di George Simenon, che era uno che si alzava tutte le mattine alle 6 del mattino e iniziava a scrivere le sue 80 pagine al giorno.
Lì c'è un grosso problema di fondo, cioè che ci sono quotidianità diverse,
sì, cioè,
e ritmi di vita diversi, certo. Quindi io adesso la mia vita da studente la vivo così, e quindi destino a quella parte della
la parte più fresca del tuo cervello. Però voglio dire, anche, esatto, da quella usata a fine giornata escono fuori delle buone, certo, cose, a quanto pare.
Certo, e produci sempre, alla fine produci sempre, devo essere sincero, concentri molto in quelle ore, ma alla fine ti frulla sempre qualcosa in testa, non hai pace a livello psicologico, no? Non ti fermi mai, cerchi sempre di ricordarti come poter incastrare quel personaggio nella storia, oppure come inserire quella storia all'interno del romanzo che hai in testa. Quindi,
e finché non lo fai non sei contento, non ti calmi. Beh, d'altra parte è anche una questione di bioritmi, no? Senti, sì. Ma adesso, a parte gli scherzi, in genere quando si vincono premi, cioè ci si sente anche responsabilizzati e non dico preoccupati, però forse magari il futuro si vede in maniera un po' differente, o no? O mi sto sbagliando?
Sì, il futuro si vede diverso, sicuramente. Non te lo nascondo, il premio campione allarga di vedute. Allarga di vedute.
E anche i contatti, o no?
E anche di contatti.
Contatti professionali, chiaramente.
Diciamo che il contatto culturale è sicuramente quello che si è ampliato di più. Le belle persone che mandano avanti tutto quel clima culturale italiano le conosci in questa occasione. Quindi hai la possibilità di entrare nel mondo di cui ti parlano i grandi. Io l'ho sempre raccontato così, nelle chiacchierate con scrittori nettamente più importanti di me, che mi raccontano di queste realtà così, che poi mi sembrano dei sogni, in realtà molto oniriche, in cui però tu entri e vedi la Fenice di notte alle 23 che fa rinfreschi, che sembrano usciti neanche dai sogni proibiti di DiCaprio, vedi veramente cose meravigliose, non c'è, cioè, San Marco aperta di notte soltanto per 120 persone, non aprivano da 60 anni.
Dei privilegi, insomma.
Di notte che si illumina ed è tutto dentro una festa letteraria, c'è una cosa... Io non so dirti cosa sia stato, ma ti posso dire che vincerlo è stato la ciliegina sulla torta. Sarebbe stato bello anche non vincerlo, perché quando ti capitano certe esperienze ti arricchisci così tanto umanamente, la vittoria non conta quanto l'esperienza umana.
Insomma, l'hai presa come una super gita scolastica.
L'ho presa come una super gita scolastica. Senti, in cui si è mangiato e bevuto da Dio.
Senti, invece adesso volevo chiederti, insieme a Sergio, abbiamo sentito noi prima di chiamarti il professor Pelligra, che ha scritto un bellissimo articolo a proposito di queste critiche quantomeno inopportune che sono state fatte ai ragazzi che sono scesi in piazza venerdì scorso. Sì. La tua scuola, tu cosa avete fatto venerdì scorso?
Allora,
tu che situazione hai?
Io purtroppo ero fuori uso perché ero a Roce fino a casa, quindi non sono potuto andare, però di sicuro posso dirti che c'è stata un movimento di massa. La scuola il giorno era vuota.
Dici cosa vi dite voi, cosa ne pensate voi, perché a me questi adulti che rimproverano i ragazzi che si occupano di questioni così serie e così
di essere
capitali,
in contraddizione,
no?
Perché magari appunto usano
la contraddizione. La metà generazione è quella che ha fatto il 68, quindi non capisco veramente dove sia la critica vera e propria. Ti posso dire che è un problema non attuale di più, è una realtà tremendamente urgente che bisogna assolutamente tentare di cambiare con tutte le forze, scendendo in piazza, facendo sentire le voci, perché quando la ragazza Greta Thunberg dice che siamo ai margini di una estinzione di massa, forse aggiunge un po' di retorica che male non fa, ma dice cose sostanzialmente reali, vere. Il problema è che sono cose che dicono tante persone da tanti anni. Il fatto che c'è dietro Greta è che a dirle è una ragazzina di 16 anni e che quindi l'impatto mediatico, l'impatto sociale è nettamente più forte.
Sì, sicuramente uno degli aspetti che desta maggiore sorpresa e anche in qualche modo spiazza alle generazioni più mature, anche quelle dei sessantottini, è il fatto che questa ragazza appena un anno fa fosse una ragazzina che compariva in fotografia davanti alla, alla sede dell'ambasciata o di un ministero, insomma, del suo paese, non mi ricordo quale
che
fosse.
È stata lì settimane,
è stata
se non
lì
mesi.
Settimane che improvvisamente, con l'accelerazione che i nuovi mezzi di comunicazione consentono, oggi sia diventato un personaggio mondiale che si mette, diciamo, face to face con i capi di Stato alle Nazioni Unite, no?
Esatto,
e questo spiazza, esatto. E fa pensare, ma chissà cosa ci sarà dietro. In realtà
dietro c'è semplicemente l'idea di una generazione che ha paura e che in quella paura trova la forza per riuscire a combattere contro tutto questo, ed è quello che veramente accade. E poi quella paura è diventata coraggio perché l'onda mediatica, l'onda sociale della questione ha avuto una grossissima eco. E quindi tutto questo è proporzionale non solo alla forza di questa ragazza. Ora, indipendentemente, io non entro nel merito scientifico perché non ho le competenze per farlo, ma vedendo i dati che ho a disposizione io, innanzitutto ha ragione, e soprattutto abbiamo obiettivamente poco tempo.
Senti Matteo, sempre parlando
di questioni ambientali,
non di questioni ambientali, sempre parlando di giovani, ovviamente, visto che abbiamo un portavoce qualificato della categoria, stamattina Enrico Letta propone dalle pagine di Repubblica il voto ai sedicenni. L'ultima domanda e poi ti rimandiamo in classe. Cosa ne pensi tu? Cosa ne pensano i tuoi compagni?
Allora, il voto ai sedicenni certo che si può proporre, però serve un'educazione al voto e un'educazione agli ideali.
Questo anche per gli adulti però.
Sì, servirebbe anche per gli adulti.
Anche per gli adulti.
Mi verrebbe da dire, cioè, visto quelli che votano attualmente, diamole ai sedicenni che magari qualche idea fresca in più ce l'hanno, no?
Esatto, però bisogna formare prima di dare uno strumento, è un'arma il voto. Con il voto si sono combattute battaglie, e dandolo ai sedicenni si rischia, non dico di banalizzare, ma dando un voto a chi una pistola non la sa impugnare è perfettamente inutile.
Sì, non è che poi tra 16 anni e 18 anni succeda chissà che cosa. Se abbassi l'asticella, lo sai.
Tra i 16 e i 18 magari c'è una responsabilizzazione maggiore, non te lo nascondo.
E magari proprio l'intento di Letta, quello di abbassare il livello della responsabilizzazione. Cioè iniziamo a responsabilizzarli da quando hanno 16 anni.
Io ho maturato il mio ideale politico tra i 16 e i 18, io personalmente, appunto. Quindi vedo i 18 come un'età azzeccata. Io l'ho maturato tra i 16 e i 18.
Ecco, forse avrebbero più peso anche queste tematiche, no?
Sì,
di cui stiamo parlando, di cui abbiamo parlato. Va bene Matteo, ti rimandiamo in classe. Che cosa hai adesso, alla seconda ora?
Adesso mi pare ora educazione fisica, quindi devo scendere in palestra.
Benissimo, salutaci il professore di educazione fisica
e noi continuiamo con la musica.
Certo.
Ciao Matteo.
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
Say what? Say you're sorry.